dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci con Palla in Tribuna. Quanto è bello iniziare una settimana dopo una vittoria rotonda come quella ottenuta ieri sera dal Parma a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, un bellissimo 4-0 della squadra di Maresca, una prova con veramente pochissime sbavature. Non è stato tutto semplice come il risultato può lasciare immaginare, nel senso che comunque il Pordenone ha dato, oddio, filo da torcere, forse una parola grossa, però diciamo che stava prendendo le misure al Parma attorno al 20° minuto, proprio quando poi i crociati hanno trovato la rete del vantaggio, e da lì tutto è stato più semplice, anche perché i friulani si sono un po' sciolti, un po' demoralizzati, insomma, venivano da due sconfitte consecutive, avevano cambiato allenatore da Paci a Massimo Rastelli. A quel punto sotto di un gol, poi ne hanno preso un altro andare all'intervallo, è stato tutto molto più difficile per loro. Allora scriveteci SMS, WhatsApp con le vostre impressioni sulla partita di ieri. Il migliore in campo secondo voi chi è stato? Ditecelo al 333 920 170. Sicuramente devo dire che, come tutti speravamo, le due settimane di lavoro che ha potuto fare Maresca con i nuovi giocatori dopo, grazie alla sosta delle nazionali, ha giovato. È riuscito veramente a inserire bene gli ultimi arrivati. Basti dire che ieri c'erano diversi debuttanti, penso a Danilo dal primo minuto, a Del Prato anche lui dal primo minuto, Correa dal primo minuto, forse il più deludente di tutti, ma ci può stare, poi andremo ad analizzare meglio anche la sua prestazione. Comunque è tutto andato per il meglio, e allora andiamo un po' a fare il punto su quello che è successo ieri sera con la nostra scheda.
Una vittoria così, con 4 gol di scarto, mancava da 2 anni. 20 ottobre 2019, Parma-Genoa 5-1, quella della tripletta di Cornelius subentrato dopo l'infortunio alla caviglia di Inglese, inizio del suo lungo calvario. Nel 4-0 di ieri sera al Pordenone c'è anche il suo nome fra i marcatori, ed è una gran bella notizia. L'altra è che il Parma subiva gol in trasferta da 28 partite consecutive, mentre ieri la porta di Buffon è rimasta inviolata. Ma quel che più conta, ovviamente, sono i 3 punti. Contro il demoralizzato Pordenone era fondamentale vincere, senza badare al come. Però la squadra di Maresca l'ha fatto nel modo migliore, mostrando evidenti segni di crescita. E senza un vero centravanti dall'inizio, con Tutino indisponibile, Benedicciac in panchina e Brunetta falso 9. In campo dal primo minuto il terzino Del Prato, piazzato a sinistra, il portoghese Correa da ala destra e Mihaila dalla parte opposta. Vasquez ispira e dopo 20 minuti va in gol come non ti aspetti, con un colpo di testa da calcio d'angolo. La partita si mette in discesa e Juric, il migliore in campo ieri, segna in mischia al 2-0. L'ex Ciciretti è impalpabile, la difesa, pilotata da Buffon e Danilo, 80 anni in due, corre pochissimi rischi. Nella ripresa entrano Mann, reduce dagli impegni con la nazionale rumena, e Inglese, che segna il 64esimo su bell'assist di Juric. A 10 minuti dal 90esimo, Mann arrotonda in contropiede e poi si permette anche il lusso di sprecare il 5-0. Il Pordenone, va detto, è sembrato poca cosa. Il 4-3-2-1 scelto da Rastelli ha creato pochissimi pericoli sulle corsie laterali, mentre il centravanti Zagiut è rimasto stritolato nella morsa di Danilo e Cobbout. Domenica al Tardini arriverà la Cremonese, squadra fra le più in palla viste finora. Un derby che sarà anche un big match.
Palla in Tribuna.
E allora domenica prossima, sempre alle 20:30, il big match a tutti gli effetti contro la Cremonese, è anche un derby, come appunto abbiamo detto. Per allora ci chiedono, arrivano i primi messaggi, vediamo un po'. Sono contento per Juric dopo le critiche ricevute, gol e assist. Marco, da 30 anni in Curva Nord, sono d'accordo con te Marco, a mio avviso migliore in campo, penso anche per te, che poi aggiungi la squadra comincia a recepire i dettami di Maresca, ma serve ancora tempo, 6-7 partite potremo vedere di che pasta è fatto il vero Parma. Sono d'accordo con Marco, un fedelissimo della Curva Nord, che quindi sentirà anche particolarmente, credo, il derby con la Cremonese. Tra l'altro Cremonese, mi corregga proprio Marco se sbaglio, credo tifoseria gemellata con la Reggiana, ecco, per aggiungere un po' di pepe a questa sfida. Cremonese che ieri ha battuto il Cittadella 2-0, giocando tra l'altro buona parte della partita in 10 uomini, era sull'1-0, poi ha trovato il secondo gol grazie a un erroraccio del Cittadella. Però concordo con Marco sull'ottima prestazione di Juric. Marco conferma il gemellaggio tra Cremonese e Reggiana, poi ci dice abitando a Casalmaggiore possiamo immaginare, Marco, possiamo immaginare quanto tu senta la partita con la Cremonese. L'abbiamo detto, una partita importante, ne cominciamo a parlare con il nostro primo ospite Gianluca Zurlini. Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio a te Alberto e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca Zurlini, giornalista della Gazzetta di Parma ovviamente, che ieri avrà seguito in televisione la partita del Parma. Gianluca, abbiamo fatto un po' il punto su da quanto tempo non c'era una vittoria così rotonda, 4 gol di scarto l'ultima volta contro il Genoa in quella famosa partita dove si infortunò Inglese, esplose Cornelius, poi un'esplosione in realtà mai avvenuta definitivamente. Bello ritrovare finalmente Inglese di nuovo al gol, ma soprattutto a rivederlo con quella voglia, con quella anche condizione fisica, benché non sia ancora al top, con cui l'avevamo conosciuto ai suoi inizi dell'avventura Parma.
Inglese l'incognita è solamente ed esclusivamente di tipo fisico. Per la Serie B è un lusso, diciamo che Inglese sarebbe un buon centravanti, punta di riferimento in una qualunque squadra, sicuramente di media alta Serie A, quindi è un lusso importante per questo Parma e ci si augura naturalmente possa avere la maggior presenza possibile senza guai fisici, perché è l'unica incognita, visto che negli ultimi 3 anni praticamente ha avuto ogni tipo di guaio si possa immaginare, da quelli muscolari a quelli traumatici come l'operazione al tendine, poi problemi anche di altro genere, probabilmente anche dovuti a questa serie di infortuni senza fine. Quindi importante, ma direi che il dato importante di ieri è che il Parma è in costante crescita, perché se pensiamo all'esordio in Coppa Italia disarmante contro il Lecce, è d'accordo che c'era ancora da assemblare, per carità, ma lì veramente era stata una partita preoccupante. Poi a Frosinone c'è stato la beffa del pareggio con la squadra avversaria, che aveva in realtà gestito molto di più il gioco rispetto al Parma, ma insomma c'era stato un primo passetto avanti. Col Benevento si era vinto giocando insomma a sprazzi, ma facendo intravedere qualcosa con pericoli in difesa. Adesso direi soprattutto che quello che ha confortato ieri, a parte il davanti che si sapeva, è un Vasquez che per il pubblico di Parma credo sarà una manna del cielo, perché sappiamo che i tifosi di Parma sono di palato fino e i giocatori di classe li hanno sempre apprezzati e sempre ben voluti. Ricordiamo Morfeo ultimo, da ultimo, che ancora oggi, perché abita in città, ma è ancora ricordato da tutti per le sue giocate. Però dietro si è vista una difesa importante, perché dal Prato, Cobalt, adesso non so bene come
Cobalt,
si dice,
Cobalt, ragazzi, alla Fiamminga,
esatto. Ecco, perché in Belgio c'è sempre da ricordare che un Fiammingo Valente e Danilo hanno formato una cerniera difensiva molto bella da vedere, ecco, al di là del Pordenone, che magari insomma un avversario probabilmente candidato alla retrocessione, ma conta poco, si sono visti finalmente i movimenti giusti, cioè la difesa che è stata completamente cambiata. In 3 partite praticamente ha schierato, se non 12, 10 giocatori diversi, Maresca.
Sì.
Adesso mi sembra che questo sia la quadratura del cerchio, cioè abbiamo le riserve, abbiamo i giocatori come Osorio, Valenti, quant'altro, che potranno venire buoni, lo stesso Busì che ieri è comunque entrato e che si sta rivalutando, però è stato fatto un buon lavoro. Direi che alla fine la campagna acquisti faticosissima, però alla fine sta dando dei buoni risultati, perché se pensiamo agli arrivi di quest'estate, alla fine dal Prato si può già dire, e Cobout, si può già dire che sono due giocatori che in categoria sono ottimi. Danilo è quel giocatore di esperienza che si diceva servia per la difesa, insomma il Bruno Alves del primo anno di Serie A, per capirci, e Vasquez, e soprattutto Juric. Io Juric non lo conoscevo, ovviamente, non mi lanto questioni, ma ho ascoltato il parere di Mario Stanic, persona serissima, giocatore grandissimo e un grande anche dal punto di vista umano, e lui ne ha parlato benissimo, nessuno glielo chiedeva ovviamente, allora io ho pensato che questo era un buon giocatore e secondo me lo sta dimostrando. Questo, insomma, credo la nota positiva sia la prestazione, perché si è visto a tratti il Parma di Maresca, insomma, anche con delle giocate, colpi di tacco, la Parma colpi di tacco non se ne vedeva da un po' di anni, insomma, ecco. Non che siano, ma però insomma, per il Palato, visto che siamo in Serie B, qualcosina contano, ecco, se poi ovviamente sono abbinati al risultato, certo, però ci sono stati colpi di tacco e c'è stato il risultato, insomma, allora, con bei gol anche.
Diciamo, Gianluca, che quello che sognano tutti, tifosi, dirigenti, allenatori, è vincere divertendo, cioè scoprire l'acqua calda. Devo dire che ieri il Parma ci è riuscito, poi vedremo in futuro, ma in passato avevamo vinto spesso, penso al periodo di D'Aversa, divertito poche volte, poi ci si passa sopra quando si vince, quindi nessuno vuole fare il difficile, però vedere una prestazione come quella di ieri, pur anche con dei momenti difficili, ma come tutte le partite hanno, cioè non esiste se non un amichevole contro una squadra di seconda categoria, può essere senza momenti difficili, certo. Però nonostante questo devo dire il Parma, appunto, con le sue giocate, con le sue triangolazioni, colpi di tacco, cross, traversoni, insomma ci siamo divertiti, era inutile.
Si è visto il gioco, quello che a Parma è sempre stato apprezzato fin dai tempi di Arrigo Sacchi, e persino Zeman, che è stato esonerato dopo 7 giornate di B perché non aveva ottenuto risultati, ma ancora Parma viene comunque ricordato da alcuni tifosi comunque per il bel precampionato e per un certo tipo di gioco che aveva impostato. A Parma direi che l'ultimo allenatore forse che aveva fatto vedere un gioco al di là degli interpreti che erano lussuosi, ma che giocavano così, è stato Prandelli.
Sono d'accordo.
Con lui si era visto proprio un bel Parma, e non dimentichiamo che lo aveva gestito anche nel periodo del tracollo della Parmalat, e quindi anche con situazioni particolari, ma si era visto davvero quel Parma di Adriano, di Girardino, di Mutu, di tanti giocatori di grande classe, però si giocavano facendo vedere la classe che avevano, e non con colpi singoli, ma giocando bene. Da allora in poi abbiamo avuto squadre importanti, ma il gioco, insomma, il spettacolo si è visto meno.
Un nostro ascoltatore ci scrive: ma dopo 4 gol a Pordenone pensano ancora al rigore dato, insomma, che lui dice non c'era questo rigore, quindi non dato giustamente nella semifinale playoff. Penso di no. Ieri a Pordenone tutti si sono levati il cappello davanti al Parma. Devo dire, Gianluca, mi aspettavo qualcosa in più dal Pordenone, onestamente, diciamo, bisogna dare a Massimo Paci quel che è di Massimo Paci, nel senso che lo hanno anche un po' denigrato a Pordenone in settimana, usando parole secondo me poco eleganti nei suoi confronti, facendolo passare come inadeguato. Io tutta questa adeguatezza in Rastelli non l'ho trovata, anche perché ha consegnato praticamente l'attacco nelle grinfie di Cobaut e Danilo, che hanno fatto un'ottima partita, anche del Prato e Somme si sono comportati benissimo, però ha rinunciato praticamente al gioco sugli esterni, e lasciami dire che se Massimo Paci non aveva mai schierato Ciciretti dall'inizio, beh, ieri abbiamo visto il motivo. Il Pordenone ha giocato in 10 con Ciciretti.
Ha lasciato il segno per il gol fatto nella partita che tutti ricordiamo, ma insomma anche qui a Parma lo abbiamo aspettato a lungo e non è mai arrivato, diciamo. Ciciretti è un giocatore, un vorrei ma non posso.
Credo che gli manchi il passo per giocare anche a questi livelli, secondo me.
Sì, esatto, proprio è quello che ha evidenziato, e poi insomma la tecnica c'è, ma poi quando non è accompagnata da altro il problema esiste. No, ma credo che sia stata generosa, è una delle squadre che lotterà sicuramente per non retrocedere in Serie C, il Pordenone, però questo non toglie che comunque sia confortante la prestazione del Parma in vista poi del trittico di gare, perché domenica ci sarà sera ancora al Tardini la Cremonese, e questo già sarà una bella prova tosta, perché la Cremonese ha 7 punti, ma ed è una squadra insomma che punta in alto, diciamo, perché ormai sono almeno credo 3 anni che ha avuto non campionati facili, ma in partenza sono campionati per andare in, per tornare in Serie A, e quindi giocatori di categorie come Di Carmine, poi insomma
Castagnetti, Buonaiuto, sì, bella squadra,
è proprio una squadra, è una squadra proprio di categoria, la Cremonese, sì. Non neanche male costruita, e che Pecchia secondo me potrebbe portare anche risultati importanti. Poi ci sarà la Ternana, delusa di questo inizio stagione, finora un disastro, viste anche le premesse e quelle che erano gli obiettivi.
Assolutamente, malissimo, Lucarelli malissimo.
Sta andando proprio veramente in modo disastroso, e poi il Pisa nella terza partita del trittico, quindi una che è un'avversaria diretta per la promozione che sta andando bene, un'altra che era pretendente che sta andando malissimo, una terza che è una squadra intermedia di quelle insomma da testare, quindi in tre gare si potrà capire al termine di queste tre gare effettivamente com'è il Parma. Però devo dire, da ieri si è capito che il lavoro di Maresca sta prendendo piede e che la rivoluzione estiva è stata fatta quest'anno, a differenza dello scorso anno, a ragion veduta, e che anche alcuni dei giocatori presi l'anno scorso non erano poi così malvagi, perché ricordiamo che Brunetta, Mal, Miaila, Somma sono stati acquistati dal tanto vituperato Carli, probabilmente era l'innesto, e come su una pianta, se non fai l'innesto nel modo giusto alla fine la pianta appassisce. L'anno scorso c'era un innesto di due tipologie di calcio diverse che non potevano parlarsi tra loro, e il risultato si è visto purtroppo disastroso sul campo. Però quest'anno spero che mi auguro che possa essere la cosa giusta. In pratica ci eravamo sentiti dopo l'inizio di stagione, gli ultimi giorni di mercato hanno dato al Parma quello che mancava proprio dal punto di vista, e poi adesso anche con l'ultimo acquisto dello svincolato, uno dei 12 o 13 ore che ci sono in giro, ma questa è una battuta, però no, il giocatore che credo verrà utile alla causa, anche quello che serve per rafforzare numericamente il centrocampo, che è il reparto con meno giocatori a disposizione, e una gestione penso che insomma alla fine potrà essere giudicata, spero positivamente, ecco, complessivamente di questo mercato.
Siamo con Gianluca Azzurrini, giornalista della Gazzetta di Parma. SMS WhatsApp al 333 920 0170, un nostro ascoltatore ti saluta e dice: siamo forti, il gruppo c'è, ieri si è visto, tutti uniti verso il nostro obiettivo. Invece Christian ci scrive: Maresca allenatore innovativo, ma soprattutto dinamico e veloce a capire la partita, lo dimostrano i repentini cambi, già 3 al 60°. Questo era Christian. Gianluca, allora andiamo a sentire le parole di Enzo Maresca nel dopopartita, resta con me che poi le commentiamo insieme. Allora, prima di ascoltare Maresca, però, Gianluca, ti voglio fare una domanda, perché ovviamente dobbiamo anche andare a trovare il pelo nell'uovo. Ieri sera Brunetta fa il suo 9, molti si aspettavano la titolarità di Benedicak perché quello è il suo ruolo, Inglese non ha ancora i 90 minuti, manca un centravanti in rosa? Uno in più, intendo?
Uno in più sì, perché se l'Inglese non recupera al 100%, cioè come adesso che gioca uno spettro di partita, perché evidentemente non ha le gambe, non c'è nessun sostituto vero, perché non potrebbe essere Benedicak, ma devo dire che degli acquisti estivi quello avrà potenzialità, ma finora molto inespresse, certo, per la verità, tant'è che anche Maresca ha deciso di non puntare su di lui, nonostante fosse disponibile, e non lo sta, l'ha utilizzato per tutto il precampionato per necessità, quindi ha avuto anche l'occasione per inserirsi, non ha avuto infortuni, non ha avuto nulla, però insomma a differenza degli altri non è cresciuto come si voleva. E Tutino, che ieri mancava per infortunio, è un centravanti sui generis, cioè è una punta anche importante che segna anche dei gol, ma messo là davanti da solo fa un po' fatica, nel senso che non è proprio il suo ruolo, perché il suo ruolo è un po' più diciamo
esterno,
seconda punta in appoggio, e quello sì, quella forse è l'unica mancanza, ma è un po' forse nel gioco di Maresca, che non vuole la punta fissa, diciamo, che è tanto cara soprattutto in Serie B a tanti allenatori, quindi ha provato questa cosa. Brunetta però non a caso, quando è ritornato nel suo ruolo naturale, è stato molto molto migliore nelle sue giocate, mentre invece ha deluso grandemente per ora, insomma, è la sua prima prova, Correia, che sicuramente non si è vista la sua presenza in campo, nonostante una squadra che giocava bene, e l'innesto di Mal poi ha dato ulteriore vivacità alla squadra. Ecco, diciamo che tra Mal e Correia in questo momento non c'è partita dal punto di vista e della tecnica e della grinta messa in campo, però insomma aspettiamo anche lui, verrà buono nel corso del periodo. Non si sono fatte sentire le assenze in difesa, perché Osorio dovrebbe essere anche un'assenza almeno di un mesetto, se non ho capito male. Oggettivamente con i giocatori
infatti non sarà facile poi scegliere. Ci chiedono anche Gianluca Margo ci chiede di Lautaro Valenti, cosa ne pensate? Non adatto al gioco del mister, limiti tecnici, caratteriali, quando è arrivato sembrava un ottimo acquisto, che idea vi siete fatti? Io credo che al momento sia un gradino sotto.
È il classico giocatore che ha bisogno di qualcuno accanto per rendere al meglio, secondo me.
Sì,
è un giocatore che però con l'arrivo di Cobound è un po' chiuso, perché questo è arrivato, sembra che abbia sempre giocato in questa squadra.
Veramente.
Però è un giocatore che a fianco di Danilo, secondo me, con la sua fisicità potrebbe essere importante, con qualcuno che lo guida, diciamo così, perché è un po' irruento, ma comunque è un giocatore paradossalmente punto più su di lui in prospettiva che non su Osorio, che è un giocatore già più o meno fatto e finito, mentre Valenti è ancora giovane e qualche possibilità, insomma, di utilità per il Parma credo che la possa avere nel corso di questa stagione, anche perché il campionato è lungo, sono 38 partite al netto di eventuali playoff che speriamo di non dover giocare, perché siamo davanti nei primi due posti, ed è lungo ed estenuante il campionato di B, per cui serviranno, credo alla fine poi serviranno un po' tutti, ecco, in una rosa che è ben dotata, diciamo, e che però, insomma, sta avendo già una fisionomia importante che Maresca ha già dato. Insomma, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ma anche due anni fa, l'11 titolare, diciamo che c'è qualche alternativa, ma si può già cominciare un po' più o meno a delineare, con ovviamente tutti i cambi che saranno necessari.
Allora Gianluca, intanto ci saluta e ti saluta Luca, che dice che ti vede ogni tanto nella salumeria di Borgo Collegio Maria Luigia, così sappiamo anche dove vai a fare la spesa. Allora adesso sentiamo però le parole di Maresca, resta con me che poi le commentiamo.
La mister si era detto che era una gara che poteva nascondere molte insidie, uno potrebbe vedere il risultato e pensare che sia stato facile, ma in realtà il Parma se l'è proprio presa questa vittoria, minuto dopo minuto, giocata dopo giocata.
Sì, è stato così, era una partita insidiosa, perché comunque contro una squadra che aveva appena cambiato allenatore, veniva da due sconfitte, e sappiamo che quando arriva un allenatore, quando c'è un cambio, porta sempre qualcosa di diverso. La squadra, abbiamo iniziato probabilmente un po' accelerati i primi 10-15 minuti del primo tempo, perché a mio avviso volevamo risolvere la partita nei primi minuti, ma non è così, bisogna avere pazienza, e poi alla fine le soluzioni e le occasioni arrivano, e devo dire che i ragazzi hanno risposto in modo splendido.
Ecco, aveva detto prima della partita, al di là delle assenze, che chiunque si fosse trovato in campo sarebbe stato all'altezza. Sono stati tutti all'altezza, chi era entrato in campo, cioè chi è entrato all'inizio, chi è entrato poi successivamente. Direi che le risposte il mister oggi le ha ricevute, immagino.
Sì, l'abbiamo detto prima della gara, devo dire che oggi tutti quelli che hanno giocato dall'inizio, tutti quelli che sono subentrati, probabilmente ce n'erano altri in panchina che meritavano anche di entrare, però alla fine bisogna gestire la gara, ci sono dei cambi da fare, sono limitati, però devo dire che le risposte le hanno dato veramente tutti.
Ecco, in tanti hanno fatto bene, una menzione magari per Roberto Inglese, che è tornato al gol dopo un anno comunque travagliato.
Ma guarda, l'ho appena detto, Roberto sta facendo un lavoro enorme, un lavoro grande, sia dal primo giorno che abbiamo iniziato, ha dei problemi ma si è messo a disposizione. È uno di quei leader della squadra, prima della partita è sempre lì a parlare negli spogliatoi, dopo, durante, in panchina partecipa sempre, quindi credo che il gol se lo sia meritato, ma quello che si vede in campo è così importante come quello che Roberto fa fuori, perché veramente fa anche un grande lavoro fuori.
Palla in tribuna.
Beh Gianluca, c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Maresca. Ti ho ancora chiesto chi è stato per te il migliore in campo in assoluto ieri sera.
Io per così da diciamo sono stati diversi, ma secondo me ieri si può dare tranquillamente a Vasquez, perché ha segnato, ha regalato giocate importanti, e poi comunque hanno giocato bene un po' tutti, perché c'è stato che anche Juric, ecco, direi che ieri è stato il centrocampo quello che era stato un po' la pecca, diciamo, nella parte iniziale della stagione del Parma, con Schiattarella che ha fatto il suo lavoro oscuro da mediano vecchio stampo, diciamo così. E Juric e Vasquez secondo me sono stati i due perni diciamo di questa vittoria, perché hanno ottenuto le redini, certo, ripeto, il Pordenone, squadra andina, non del livello del Parma, ma hanno preso in mano la squadra. E Vasquez poi ha fatto, oltre al gol, ha fatto anche un paio di lanci, ha fatto altre cose che si vede, insomma, che è un giocatore che farà insomma, diciamo così, godere i tifosi del Tardini che quest'anno tornano sugli spalti e insomma avranno occasioni. Però direi loro due, insomma, il centrocampo, anche se bene tutta la squadra, direi l'unico appunto è Correa, sì, forse, che ha peccato nella partita di ieri sera. Per il resto non troverei grandi cose. Non bisogna farsi illusioni, perché la B è fatta di alti e bassi, ci saranno anche momenti duri, perché è un campionato molto atipico e tutte le squadre sono molto equilibrate, è molto un rimescolamento di condizioni. La Ternana, che adesso è ultima senza vittorie, magari infila una serie di vittorie e torna su, insomma non è la Serie A dove i valori sono molto delineati, qui non ce ne sono di valori delineati, sono più forti e meno forti, però la strada tracciata comincia a intravedersi. E devo dire anche a me, Maresca piace anche per le interviste sia del pre che del post partita, perché non è un allenatore banale, perché ormai eravamo anche stanchi, ma vedremo, valuteremo. Ragazzi, allora, no, lui è entrato nel merito anche di Iglesias, ha detto delle cose interessanti, non ha detto certo, non è che magari, però leggendo le parole di Maresca si capisce anche la sua maggiore o minore soddisfazione, e questo è anche un pregio, anche questo.
Sono d'accordo,
ormai mondo appiattito.
È vero, verissimo, sono d'accordo con te. Grazie a Gianluca Azzurlini per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata.
Grazie a te Alberto per l'invito e buon proseguimento di trasmissione.
Questo era Gianluca Azzurlini, Gazzetta di Parma. Ora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco con tanti altri argomenti e ospiti. Restate con noi.
Hai difficoltà a sentire e capire in ambienti molto rumorosi? Progetto Udire è lieta di annunciare il nuovo apparecchio acustico in grado di migliorare sensibilmente la performance uditiva in tutte le situazioni. Vieni a provarlo gratuitamente in uno dei nostri punti vendita. Ci trovi a Parma, Langhirano, Traversetolo e nel secondo punto vendita di Parma in Viale dei 1138B. Per info 0521 70 80 91 oppure 0521 48 80 47. Progetto Udire. Da 20 anni. Fa sentire bene Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta per continuare a parlare della vittoria rotonda di ieri sera 4-0 del Pordenone, qui in questa prima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Lo facciamo con un nuovo ospite che è Vincenzo Pincolini. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Impegnato, come mi hai detto ieri, nella vendemmia, quindi un rito antico.
Ossa rotte.
Ti serve una preparazione atletica anche per la vendemmia, Vincenzo?
No, vi dico Alberto che ogni tanto ricordarsi com'è duro lavorare manualmente fa bene allo spirito.
Sono d'accordo.
Perché si contemplano diversamente altri mestieri, ecco.
Hai qualcosa in comune con Nevio Scala, insomma.
Beh, ma in campagna si sta bene, guarda. Sapendo che non è il tuo mestiere di tutta la vita, o potendo scegliere se stare, non so, in un capannone a fare un lavoro qualsiasi o all'aperto, è chiaro che poi con questa stagione c'è fatica, ma è anche è bello, ecco, chiaramente la stagione aiuta molto.
Vincenzo Pincolini, per i pochissimi che non lo conoscessero, di tempo all'aria aperta ne ha passato parecchio facendo da preparatore atletico ad alcune delle squadre. Se ne passa ancora adesso, e tra l'altro tu conosci molto bene i giovani talenti italiani, quelli del giro delle nazionali giovanili. Infatti tu conoscevi, ed entro subito nel merito della partita di ieri, conoscevi bene Enrico Del Prato, che ieri direi si è presentato con un'ottima prestazione.
Guarda, stanno facendo tutti i nostri giocatori, stanno facendo tutti benissimo, soprattutto in Serie B. Da un paio d'anni, per dire, tutto il giro dell'Under 21, per fortuna, hanno capito che vanno posizionati, quasi tutti sono prestiti, ecco, in Serie B, dove c'è spazio per giocare. Per anni sono rimasti sulle panchine della Serie A senza giocare, e chiaramente di esperienza ne facevano pochi. Facciamo sempre il report il giorno dopo le partite, e con grande piacere abbiamo visto Colombo, che ha segnato anche con la SPAL, per dire, altri giocatori che hanno fatto benissimo. E io penso anche, sono un paio di anni che con cercavo di convincere il Parma su dei profili che sono proprio quei, diciamo che le 22-23 convocazioni dell'Under 21 nascono da un paniere di 40 giocatori, ecco, che a seconda dei momenti vengono chiamati quando stanno facendo meglio. E lì io ci vedo proprio i profili, avere 3-4 di quei ragazzi lì in rosa, nel momento in cui anche vuoi salire, sicuramente sono ragazzi che possono fare grandi salti in un anno, dai 19 ai 20, dai 20 ai 21, e poi hanno quella voglia di saltar fuori, di farsi vedere, di emergere, che chiaramente un giocatore di età adulta ha più esperienza, ma ha meno quello spirito lì.
Beh, tra l'altro va detto che il Parma, probabilmente anche perché comunque ha una proprietà straniera, insomma, che guarda molto ai mercati calcistici anche dell'estero, di giovani italiani, insomma, non ne ha tantissimi, ha preso in prestito Del Prato dall'Atalanta, poi non so, mi viene in mente il 2002 Daniele Jacoponi, poco altro onestamente come giovani italiani, probabilmente una delle squadre più internazionali, se non la più internazionale della Serie B.
Sì, purtroppo adesso soprattutto, a me dispiace che le cose combinino, purtroppo sono tanti stranieri e meno attenzione chiaramente al settore giovanile. Non dico meno attenzione dal punto di vista organizzativo, il Parma è veramente organizzato anche nel settore giovanile, però chiaramente i talenti vanno presi, vanno cercati, e bisogna spendere per avere i talenti, per poi farli lavorare bene nel settore giovanile. Io spero che questo non sia una dicotomia, li prendo già fatti e non guardo al settore giovanile. È chiaro, come ci disse il presidente dell'Atalanta a Coverciano in una presentazione del progetto Atalanta, io parlo con le altre società, dice il presidente, e dico sempre che io ci ho messo 15 anni, quindi è chiaro che non tutti hanno voglia di aspettare perlomeno quei 5, 6, 7 anni, per dire, in cui poi arrivano i frutti di un settore giovanile, che non arrivano domani o postdomani. Ecco, io il settore giovanile del Parma lo conosco abbastanza bene, e per dire, c'è gente che lavora benissimo, c'è grande organizzazione, non ci sono tanti talenti. E questo chiaramente in prospettiva futura non è una cosa da poco, ecco.
Speriamo che, insomma, con la grande attenzione che ha mostrato Kraus al settore giovanile, e anche, parentesi, a quello femminile, pian piano anche, insomma, dal settore giovanile del Parma emergano nuovi talenti. Vincenzo, tu che hai lavorato a strettissimo contatto per tanti anni con Arrigo Sacchi, nel momento in cui lui praticamente riscriveva o comunque dava una svolta alla storia del gioco del calcio, che idea ti sei fatto invece di Maresca?
Ma io penso, guarda, ieri mi è piaciuto perché è stato molto efficace nei cambi. Cioè, quindi, per dire, si può sbagliare di capire che durante una partita un giocatore non è in giornata, oppure anche di aver, tra virgolette, sbagliato la formazione su un giocatore, di pensare che potesse fare una cosa e invece non ci riesce, e ha corretto in modo sicuramente molto molto positivo. Ieri ho visto due partite che mi sono piaciute molto, il Milan e il Parma. Io sono anche milanista, e devo dire bravo a Stefano, perché ha fatto dei cambi che hanno sempre dato impulso al ritmo della partita, no? Parlo del Milan, e certo, il Parma è stato così, l'avversario era facile. Ecco, io sono uno di quelli che vorrebbe gettare acqua sul fuoco, Alberto.
Giusto, perché
siamo partiti, io ho visto tante partite di Serie B, tantissime. Io credo che ci sia un equilibrio, perché vedi che anche chi c'ha i giocatori come il Monza un po' fatica, per dire. Sì. Noi abbiamo fatto benino ieri, però il Pordenone c'ha 0 punti, le altre partite qualcosa abbiamo preso che meritavamo fino a... Insomma, io penso che sarà una corsa così per un po' di mesi. Quindi stare in un gruppo davanti, facciamo proprio il riferimento ciclistico, no?
È un
gruppo che andrà avanti secondo me parecchio, un pareggio, una vittoria, un altro pareggio, una sconfitta. Io vedo proprio una Serie B secondo me con dei ritmi così, quindi importante stare lì nel giro delle prime 6-7 per poi, per dire chiaramente, trovare, perché è molto lungo, guai andare in testa troppo presto,
a
meno che proprio non li stacchi decisamente, ma non credo che questa Serie B lo possa permettere, perché vedo squadre che la Cremonese ad esempio è una squadra molto equilibrata, in prospettiva futura, con un allenatore bravo, sicuramente è una squadra che sul ritmo non la stacchi, sta a ruota e non la stacchi. E altre squadre le conosco un po' meno, però le vedo positive. È una Serie B sicuramente forse anche valorizzata un po' da Sky, che io lo godo molto perché c'è presentazione delle partite, quanto, insomma. Poi ci sono grandi squadre, c'è una squadra di Blasone, è una bella Serie B e speriamo di essere protagonisti, anzi sono sicuro che saremo protagonisti, però andiamo piano a suonare le trombe.
Assolutamente sì, e ti chiedo un giudizio sulla partita giocata ieri dalla difesa. Io prima mi sono permesso di dire che Massimo Rastelli la partita l'ha già un po' sacrificata per come ha schierato i suoi in campo, anche perché con Ciciretti hanno giocato quasi in uno in meno, con quelle due mezze punte Folorusci e Ciciretti dietro a un unico centravanti nella morsa di Coppaut e Danilo, senza sfruttare le corsie esterne, che insomma penso ad esempio quanti problemi aveva creato il Frosinone a Som. Ieri invece il Pordenone, di fatto, a parte la spinta dei due terzini che però partivano dal fondo, non è che ci abbia impensierito molto sulle fasce.
Il Pordenone per il è un po' così, anche guardando la rosa che ha, insomma, una squadra che è destinata a far fatica e fino adesso ha avuto anche poca organizzazione, quindi secondo me è proprio una delle cartine al tornasole meno importanti che potevamo trovare, però abbiamo già affrontato delle buone squadre e perlomeno l'abbiamo giocata alla pari. Affronteremo adesso presto delle altre squadre, se lì c'è tutto un gruppo con Cremonese, Brescia, per dire, la stessa SPAL, noi, il Monza, cioè ci sono tante squadre che hanno nomi, che hanno voglia, che eccetera. Il Pisa, che è partito
il Pisa,
benissimo.
Sì.
Il Pisa sotto, segnalo un giocatore che il Pisa ha comprato con grande coraggio, perché ha speso 2 milioni e mezzo italiano, Lucca, che è un centravanti alto 2,01 metri.
Il più alto della Serie B, sì.
A me sembra Luca Toni giovane, anche proprio un po' più coordinato. È un giocatore che mi piace molto, ecco, ad esempio il Pisa che fa un acquisto così in prospettiva, io gli batto le mani, ecco, perché non si accontenta dei prestiti, ma se crede in un giocatore dice io ci metto i soldi, ecco, perché chiaramente è in prospettiva, quello è l'investimento. Noi abbiamo una squadra, ecco, non facciamo quel ragionamento lì, ma sfioriamolo, per dire, sicuramente se tu dovessi fare bene c'è già il problema di fare la squadra l'anno prossimo, ecco, un po' per età certi, un po' per prestiti altri, eccetera. Guarda, un altro augurio che ci dobbiamo fare è veramente di vedere Inglese sorridente come l'abbiamo visto ieri, perché sappiamo un po' i problemi che ha avuto. Un Inglese sorridente vorrebbe dire un giocatore di assoluta prima fascia, e quindi, per dire, potrebbe essere davvero l'acquisto che il Parma può fare alla grande, e questo è un vantaggio rispetto agli altri che non hanno tanti giocatori di quel livello lì.
A proposito, ci scrive proprio Roberto e dice: ma scusate, ma chi è che ha la fase offensiva che abbiamo noi? Sulla carta penso proprio nessuno, sono d'accordo
io con... avevo dei dubbi su Juric, invece ieri mi è piaciuto, non so, per dire, In altri tipi di partite, comunque, sai, con Vasquez, con Juric, per poco che ci metti lì, sì, tranquillamente Del Prato può giocare anche davanti alla difesa, perché l'ha già fatto, hai capito? Quindi può essere quello che aiuta a tamponare. Cioè, abbiamo anche Maresca, ha delle carte da giocare, ha dei giocatori con cui può far vedere di essere un buon allenatore. Questo è molto importante, perché a volte tu sei un buon allenatore ma non hai le pedine da muovere, hai capito?
Verissimo.
Mentre qua ce li ha,
sì,
qua ce li ha,
sì, sì. E ieri grande butto di Danilo, per carità, un giocatore che conosciamo, come hai detto tu, no, 37 anni, non può essere uno che il Parma, su cui il Parma conta per il futuro,
sai,
però per il qui ed ora
Danilo
è fondamentale.
Danilo vada male, per dire, un giocatore che ti dà una mano lo stesso,
esatto,
vada male nel senso che non sarà una figura di primissimo piano per età, perché nelle partite difficili, casomai quando i campi diventano un po' più pesanti, quando c'è... Sono giocatori che ti danno il mix fra quello di 37 anni e quello di 20 è sempre una carta vincente, insomma, ecco, soprattutto se quello di 37 anni c'ha ancora voglia, ecco, e io credo che lui abbia voglia.
Certo, sarà difficile per Osorio, o comunque difficile la scelta per Maresca lì in mezzo tra i due centrali, perché sono al momento in tre per due posti, Osorio, Cobbout, Danilo. Togliere Cobbout mi sembra improponibile.
Comunque,
e anche togliere Danilo,
adesso,
è difficile.
Guarda che sono talmente tante, chiamiamole sfighe, no, che trovi per strada, dove per dire è chiaro che devono
lo sappiamo bene.
Esatto, in una formazione così che ha delle velleità, chiaramente ci vogliono parecchi giocatori. Guarda anche il Monza che l'ha fatto, io ci parlo ogni tanto anche con Galliani. Ha detto: io non voglio avere problemi durante la strada che ci manchi un giocatore o un altro, tanto quando per dire investi 10 per andare su, se anche ci devi mettere 11 non è quello che fa la differenza, ecco. La differenza è fra metterci 3 o metterci 10, insomma.
Sono d'accordo.
E quindi quando c'è il giocatore in più che casomai l'allenatore fa fatica in certi momenti a gestire, però sai, un giocatore di 37 anni, per Danilo, un problemino piccolo per uno di 37 anni è un problema medio, soprattutto dal punto di vista muscolare, un problema medio diventa un problema serio perché i tempi si allungano, quindi
d'accordo,
è chiaro che ci vogliono degli altri giocatori.
E le alternative ci sono, non tanto sul ruolo di centravanti, ma di questo abbiamo già parlato. Grazie a Vincenzo Pincolini, che lasciamo alla sua vendemmia.
No, ho finito, però raccogliamo la mattina, perché l'uva non deve stare lì per non perdere gli aromi, la parte aromatica, e viene lavorata assolutamente al pomeriggio, le bianche soprattutto. E oggi abbiamo finito le uve bianche, sì. Zona del Piacentino, quindi andiamo a Malvasia, Ortrugo, e uve da spumantizzare, ecco, anche Pino Nero, eccetera.
Ottimo, ce lo farai poi assaggiare, eh?
Con grande piacere, veramente.
Grazie Vincenzo.
Un abbraccio a tutti.
A te,
ciao,
grazie mille. Buongiorno. Ciao Vincenzo. E questo era Vincenzo Pincolini, tanti spunti interessanti. Adesso andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo per aprire anche una finestra sul calcio dilettantistico.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, intanto vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport, con Carlo Chiesa, Agata Magni e tutti i loro ospiti. Si continuerà a parlare di Parma, ovviamente anche con l'ausilio delle immagini di ieri sera. Ora però apriamo una finestra sul calcio dilettantistico, perché ieri sono partiti i campionati ed è con noi Francesco Montanini, allenatore della Fidentina. Buon pomeriggio Francesco.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Francesco Montanini, che se non è l'Alex Ferguson della Fidentina poco ci manca, anche se con qualche pausa, però insomma, Francesco, quanti campionati hai fatto ormai con i Granata?
Secondo me siamo vicino ai 10 campionati, come dicevi te, non consecutivi, se non è il decimo, questo è sicuramente il nono. Non li ho contati, non sono preparato. Ma
io ti associo lì sempre alla Fidentina, anche se quando ti ho conosciuto, sì, ormai più di 15 anni fa, tu allenavi il, sì, Salso Maggiore.
Sì, sì, io sono stato a Salso Maggiore nella stagione, credo, 2005-2006,
esattamente.
2005-2006.
E proprio ieri avete debuttato con il derby contro il Salso Maggiore. Salso finito 1-1, un risultato, mi pare di capire, tutto sommato giusto, anche se con qualche polemica nel finale. Dimmi tu.
Sì, sì, assolutamente, risultato giusto, un pochettino meglio noi nel primo tempo, meglio loro nella parte centrale del secondo tempo, hanno avuto due o tre occasioni molto importanti. Poi alla fine potevamo vincerla perché stavamo un po' meglio, ci abbiamo creduto un po' di più. Sì, l'area di rigore, rivisti anche oggi un paio di episodi molto molto discutibili, ma insomma il calcio, episodi a parte, anche l'arbitro mi sembra che abbia arbitrato molto bene.
Allora,
è stato bello dopo un anno e mezzo di inattività del calcio dilettantistico,
sì,
almeno per quanto ci riguarda, tornare sul campo, giocare davanti a tante persone. E a Salso c'era anche la presentazione del settore giovanile, per cui insomma lo stadio era veramente gremito, 15 ragazzi di Fidenza sono venuti a fare il tifo, è stato bello, dai, diciamo una bellissima giornata.
Molto bello, sì, la Fidentina tradizionalmente ha un piccolo gruppo di tifosi organizzati, sì, molto simpatici, sì, e colorati. Ieri quindi Salso Fidentina 1-1, ma tra l'altro l'eccellenza, non l'abbiamo detto, forse campionato di eccellenza, che ha una forte matrice parmigiana, c'è la Piccardo Traversettolo che ha battuto la Gazzanese 3-0, c'è il Colorno, sì, che ieri ha perso a Campagnola, il Felino che ha battuto in trasferta 1-0 il Bibbiano San Polo, insomma un campionato molto interessante anche per i derby. Francesco, mi pare di potervi ascrivere tra le squadre che puntano a stare nella zona alta, se non vado errato.
Guarda, non voglio fare il giochino di quello
che si toglie,
sì,
la,
no,
pressione.
Onestamente abbiamo una squadra di valori tecnici importanti, però dovremmo un pochettino verificarli sul campo. Non,
sì,
siamo sicuramente, parlando delle parmigiane, all'altezza di Piccardo e Colorno, che sia per i valori degli,
okay,
undici, ma anche per la quantità e la qualità della rosa, ci sono indubbiamente superiori sulla carta. Questo, insomma, siamo partiti per fare un bel campionato. L'obiettivo è quello di evitare assolutamente i play-out, perché in un girone da 15 squadre, comunque, per non essere coinvolti nei play-out, bisogna mettere 5 squadre dietro.
Sì.
E questo è un campionato, credimi, veramente molto equilibrato. Non c'è nessuna squadra materasso. E come ieri si è visto sul campo, anche il Colorno stesso, che è una corazzata, è andata a Campagnola, che è una squadra che deve salvarsi, ha perso 2-0, quindi ci sarà molto equilibrio, mi sembra di capire.
Fidentina, che è una delle tre squadre di Fidenza, era una realtà nata all'inizio degli anni 2000, se non erro, con grande passione, una società che comunque si è dimostrata solida negli anni, il Borgo San Donnino, che tra l'altro è la più giovane, ora è arrivata fino alla Serie, sì, D, ieri eliminata in Coppa Italia, e poi c'è il Fidenza, diciamo quella un po' più, per così dire, decaduta, insomma,
è la squadra storica,
è la squadra storica, esatto.
Parla di Fidenza, anche se oggi fanno la prima categoria, il calcio a Fidenza fino agli anni 80 è stato solo esclusivamente, sì, Fidenza. Nel 78,
sì,
il nostro compianto presidente
Nino Rastelli
ha fondato,
sì,
il gruppo sportivo Amatori Fidenza, che fino all'avvento di Emmy ha sempre giocato campionati di seconda e terza categoria. Nel 2001 è entrata la famiglia Emmy, è iniziata una scalata lenta ma graduale, e oggi la Fidentina, insomma, da qualche anno è in eccellenza, con la propria parentesi in promozione, fa sempre campionati, diciamo, di un certo spessore, per cui si è consolidata. Il Borgo è la realtà più giovane, più fresca del territorio. Il presidente Luca Magni, che è molto ambizioso, molto entusiasmo, ha anche grandi possibilità economiche, e la loro scalata è stata rapida, insomma.
Sì.
Adesso si apprestano ad affrontare questo campionato di Serie B con l'entusiasmo della neopromossa, perché,
sì,
il Borgo è una società che qualche anno fa faceva la seconda, terza categoria.
Eh sì, mi ricordo bene.
Fidenza, le quali io sono cresciuto come giocatore, del quale sono stato tifoso da bambino, ma tifoso vero, ahimè, in un bruttissimo periodo.
Sì, da qualche anno.
So che,
sì,
comunque si stanno attrezzando per rientrare, per fare le cose fatte bene. Spiace però sul territorio avere una dispersione di forze, di energie così, perché onestamente per Fidenza,
sì,
mi sembrano troppe, però per quella che è la situazione attuale diventa anche difficile pensare di ridurre.
Certo, certo.
Ci vorrebbe un grande sforzo da parte delle società, ma tre mi sembrano eccessive.
Sì, però è difficile al momento, questa è la situazione.
Al momento è molto difficile,
sì,
credo che che oggi non sia così, non sia possibile risolvere la situazione.
Francesco, la Fidentina aveva una caratteristica che mi affascinava molto, non so se ce l'ha ancora, che aveva un numero di mute infinito. Non ho mai visto una squadra di calcio con così tante mute diverse, tutte molto belle.
In questo siamo di Serie A, in questo
più della Serie A.
E il suo patron Gianluca Iemmi, sì, lì non siamo secondi nessuno, ecco, sì. Saremmo secondi forse, non so, al Manchester United, il Chelsea. No, nel senso Gianluca ha questa passione per l'abbigliamento sportivo, sicuramente nelle mute, ma anche nell'abbigliamento dell'allenamento.
L'ho sempre notato, sì, fin da tempi non sospetti, sì.
Lì assolutamente, se dipendesse da quello, la Fiorentina sarebbe già in Serie D senza giocare il campionato.
Francesco, un tempo nei dilettanti si viaggiava con dei gran 4-4-2, secondo me. Non so se adesso le cose penso siano cambiate. Sicuramente sono cambiate. E tu che tipo di allenatore sei?
È cambiato tantissimo il calcio. Io ho iniziato molto giovane, a 28 anni ho iniziato a allenare gli adulti, quindi sono ormai 20 anni. E è cambiato tantissimo, soprattutto negli ultimi 10 anni c'è stata un'accelerazione dal punto di vista tattico per quanto riguarda la D, l'eccellenza. La D non voglio neanche considerarla,
sì,
sostanzialmente
sì,
ormai è un campionato professionistico, sì, il Parma fatto recentemente ha dovuto spendere e sudare per vincere. Eccellenza e promozione hanno tecnici evoluti, preparati, che seguono, si documentano, si aggiornano, ci sono squadre che si allenano il pomeriggio, ci sono rifiniture il sabato mattina, per cui anche l'eccellenza gradualmente si sta avvicinando alla Serie D, almeno per le squadre di primo livello, di prima fascia. Io che allenatore sono? Un allenatore che era partito con la zona totale, quindi affascinato da Sacchi, da Zeman, quando ero un ragazzino. Adesso un allenatore un pochettino più concreto, più attento alle situazioni di gioco, che cerca anche di imparare dai grandi. Insomma, mi sembra così che negli ultimi anni Gasperini, Juric, De Zerbi, Sarri, insomma, di spunti se ne possono prendere un po' ovunque. L'importante è poi adattare il tutto al materiale che è a disposizione. Dai.
E questa è sempre una grande verità. Grazie per essere stato con noi, a Francesco Montanini.
Veramente un piacere, grazie per l'invito e buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Anche te, grazie Francesco, in bocca al lupo alla Fidentina. Abbiamo aperto questa doverosa finestra sul calcio dilettantistico, perché ci sono tanti campionati interessanti da seguire e continueremo a farlo anche su 12 TV Parma, dove stasera, lo ripeto, torna Bar Sport con Carlo Chiesa, Agata Mani e tutti i loro ospiti. È tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia. Continuate a seguirci tutti i pomeriggi qui a Palla in Tribuna dalle 14 alle 15 per arrivare fino alla sfida di domenica con la Cremonese. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.